Alleluia!
Amen.
Dai, un po' di rumore fatelo, dai ragazzi, non vi preoccupate.
Alleluia!
Alleluia!
Benvenuti ai ragazzi di Corato. Grazie. Benvenuti ragazzi. Ok, allora, come abbiamo detto all'inizio, vogliamo ricordarvi che avremo anche un prossimo appuntamento a luglio per quanti desiderano partecipare, il 14 e il 15 luglio saranno sempre un venerdì e un sabato, ok? Ok, allora andiamo con la nostra lezione. Stasera vi terrò un po' di più.
Amen.
Almeno fino a mezzanotte.
Amen.
Vorrei fare le ore piccole.
Eh?
Le ore piccole.
Con due orecchie grandi. No, scherzo, sono le 9:15. Ok, apriamo la Bibbia, dai, apriamo la Bibbia. Nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1. Stasera abbiamo portato dei CD, quanti li vogliono prendere? Che ci sono... sono stati richiesti, sono quanti canti sono in tutto? Un'ottantina se non sbaglio, un'ottantina di brani in MP3, quindi sono, quanto dura un CD? Super giù, quanto dura un CD?
Un'ottantina di brani, 3 minuti a brano, 340 minuti, 4 ore.
No, 3 minuti a brano te lo scordi? Sono brani con 12 minuti? No, sono...
dura una tetralogia wagneriana.
Sono quasi 4-5 ore, una cosa del genere. Comunque, sono lì a offerta libera, chi li vuole prendere? Ok? Offerta libera non meno di 100 euro. Scherzo. Offerta libera. Ma già le avevamo portati tempo fa quando eravamo... Ok? Quindi, per favore, prendeteli... e dateli, regalateli, ok? Perché in modo tale che possiamo benedire più persone possibili. Oltretutto, come voi sapete, tutti i brani registrati li potete scaricare gratuitamente dal sito, quindi non...
come anche le catechesi.
Come tutte le prediche, gli insegnamenti, i video, eccetera, eccetera. Ok, Colossesi capitolo 1, Colossesi capitolo 1 dal versetto 11, questo è Paolo che parla, è Paolo che scrive e prega per i Colossesi, per la chiesa di Colosse. Dice: io prego affinché siate fortificati con ogni forza, scritto al versetto 11, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Dillo alla persona accanto a te: sii perseverante con pazienza e con gioia.
Sii perseverante con pazienza e con gioia.
Già è difficile avere pazienza.
Perseveranza, non parlare proprio.
Perseverare con pazienza già è difficile. Avere pure la gioia è da Dio, ragazzi. È troppo da Dio questo. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per favore, non dire mai più che non sei degno. Non lo dire mai più. Io lo so che tu lo dici spesso. Non lo dire mai più, io non sono degno. Se tu dici che non sei degno, tu devi parlare con il Padre, perché il Padre credo che ti sgriderà, credo che ti dirà qualcosina, come per dire: non ti permettere mai più, tu sei mio figlio, tu sei degno. Questa è una buona notizia, eh? Ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi non dire mai più che non sei degno e non dire mai più che non sei santo. I santi non sono solo quelli morti. I santi sono quelli vivi. C'è un bellissimo passaggio nel Salmo che dice: non sono i morti che lodano Dio, ma i viventi.
Amen.
Non sono i morti che lodano Dio, amen, ma i viventi. I morti sono morti, sono andati. Ma chi deve lodare, chi deve ringraziare, chi deve vivere veramente? Sono i viventi. Quindi noi siamo stati fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, cioè siamo stati cambiati nella nostra natura e posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio, e quindi noi non possiamo più né ricevere accuse né accusare noi stessi. Per quanto tu possa accusare te stesso o accusare qualcuno, non riuscirai mai a cambiare la sua natura. So che è difficile crederci, ma dovremmo smetterla di pensare con i nostri pensieri e cominciare un po' a pensare come Dio pensa. Ce la passeremo un po' meglio. E dice qua al versetto 13, egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Siamo degni, siamo santi, siamo liberi dalle tenebre, siamo stati trasportati in un regno, la Bibbia dice che siamo re e sacerdoti, siamo redenti e siamo perdonati.
Amen.
Noi già
Amen.
Possiamo chiudere e andarci a casa.
Gloria a Dio.
Ci rendiamo conto che a volte in alcune parole, in alcune espressioni, c'è una ricchezza, una profondità incredibile, e a noi basterebbe semplicemente vivere con poche parole, pochi concetti, semplicemente per rimettere e allineare la nostra vita in questa vita, allineare i nostri pensieri. La Bibbia dice che siamo stati fatti degni, che siamo partecipi della sorte dei santi nella luce, siamo la luce del mondo e il sale della terra, dice Gesù. Voi siete, voi non dovete diventare. Alcuni ti insegneranno che tu devi fare qualcosa per diventare luce. Ma Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo. Voi non dovete fare qualcosa per diventarlo. Il concetto della religione è che ti spinge a fare qualcosa per diventare qualcuno. E quante volte anche nelle nostre comunità abbiamo anelato ad avere una posizione per sentirci qualcuno, per sentirci più gratificati, quando abbiamo un microfono in mano, quando siamo su un pubblico, quando abbiamo delle responsabilità, quando siamo in vista, quando qualcuno può dire guarda che bravo. E se, viviamo in una società meritocratica dove tu vali per quello che fai e per la posizione nella quale tu arrivi, ma Dio ha invertito totalmente questo concetto e dice tu sei importante per quello che sei, non per quello che fai, tu sei importante per me, punto. Tu sei mio figlio, a prescindere da quello che tu fai, tu sei mio figlio. Non devi fare qualcosa per diventare qualcuno, ma perché tu sei qualcuno puoi fare qualcosa.
Amen.
Questa è una buona notizia. Siamo stati, dice, riscossi, siamo stati liberati, cioè qualcuno è venuto nelle tenebre dove eravamo legati, ha pagato il prezzo e ci ha liberato, ha spalancato la porta e ci ha detto siete liberi. Non ci ha forzato, ha detto siete liberi, fate quello che volete. Gesù ci ha letteralmente liberato. Domanda, vuoi vivere nel regno di Dio, sì o no?
Sì.
È una tua scelta, non una scelta di Dio. Noi siamo stati liberati, riscossi dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati nel suo regno. In questo regno meraviglioso non esistono servi. È il regno più atipico che esista, perché è un regno che non è di questo mondo. Il regno di questo mondo ha forza nella quantità dei servi. Pensate un attimo. Tu stabilisci la grandezza di un regno sulla base di quanti sono i conquistati, di quanti sono gli asserviti, di quanti sono gli schiavi. Più schiavi ci sono, più grande il regno. La grandezza del regno di questo mondo è sulla base del dominio sui deboli e sui poveri. Ma il regno di Dio, che non è un regno di questo mondo, è esattamente l'opposto. è un regno basato sulla qualità dei suoi re. E perché in quel regno non ci sono servi. Paolo ha detto, voi non siete più servi, voi siete figli. Amen? Amen. E se siete figli, siete anche eredi di Dio,
coeredi
con Cristo. Cioè, la bellezza del regno di Dio non sta sulla quantità dei servi, ma sulla dignità che il Padre ha dato ai suoi figli. Nel regno di Dio non ci sono servi, ma ci sono soltanto re, figli, che sono dei re, che si servono gli uni gli altri, nell'amore. Non è meraviglioso? Il servizio non è più una questione di identità nostra, ma di motivazione, di attitudine nei confronti dei nostri fratelli. Quindi non dominiamo sulle persone. Il regnare non appartiene alla dominare sulle altre persone. Regniamo sulle circostanze, questo è un altro argomento sicuramente. E dice qua, siamo stati trasportati nel regno, siamo stati liberati dalle tenebre, non siamo stati trasportati nella Chiesa evangelica. Non siamo stati trasportati nella Chiesa cattolica. Siamo stati liberati dalle tenebre e trasportati nel suo regno. Quindi davanti a Dio non esistono le denominazioni. Non è meraviglioso? Noi facciamo le differenze, noi creiamo le etichette, noi vogliamo differenziarci. Tu a cosa credi? Tu credi nella Madonna? Io no. Tu credi ai cinque misteri? Io no. Tu credi nella Sotera? No, io no. E amiamo separarci, amiamo creare dei muri, alzare dei muri invece di costruire ponti. I re non costruiscono muri, costruiscono ponti e abbattono i muri. Chi ha la mentalità del regno di Dio abbatte i muri e costruisce ponti.
Amen.
Chi ha la mentalità religiosa distrugge i ponti e alza muri. Perché? Perché vuole proteggersi dagli altri. Pensando che un giorno ci saranno pure le separazioni quando saremo con il Signore. Non lo sanno che ne sta preparando tutte le tacastelle. Ah no, tutti insieme, appassionatamente. E dice, abbiamo ricevuto la redenzione, cioè siamo letteralmente ritornati a casa per mezzo del suo sangue. Gesù ha pagato col suo sangue, ha aperto le porte e ci ha detto, questa è la strada per ritornare a casa. Ok? E i nostri peccati sono stati perdonati. In accordo a quello che insegna la Scrittura, la Bibbia ci insegna che il perdono di Dio nella nostra vita è un perdono eterno. È scritto in Ebrei 10 che attraverso un sacrificio che è stato fatto una volta e per sempre, noi siamo stati santificati e resi perfetti. Ecco perché quando più tardi tu peccherai, perché peccherai? È garantito. Se pensi di non farlo, già stai peccando. Cioè, no, io non peccherò, già stai peccando. Già stai peccando di orgoglio. La prossima volta che sbaglierai, sai qual è il concetto dell'eternità, del valore eterno del sangue e del sacrificio di Gesù per la nostra vita? Perché noi siamo umani e abbiamo degli schemi mentali, noi non possiamo comprendere l'eternità. Un giorno il Signore mi diede un'immagine meravigliosa per comprendere l'eternità. L'eternità, il concetto dell'eternità è che Gesù è morto 2000 anni fa, ma nel concetto dell'eternità è come se fosse morto ieri, come se fosse morto un'ora fa, come se fosse morto 5 minuti fa, come se fosse morto mentre tu domani peccherai in quel momento. E il concetto è questo, il sangue di Gesù ti lava continuamente e costantemente. Lui non ti perdona perché tu gli chiedi perdono. Tu vivi nel suo perdono perché il valore del suo sacrificio è un valore eterno. E quindi è un valore che non ha tempo. E non è determinato dal tempo. Lui non ti dice, no, aspetterà a mezzanotte, perché poi a mezzanotte scatta la nuova misericordia. hai finito il credito, quindi devi aspettare la mezzanotte che c'è la ricarica. Con Dio non funziona così. Con Dio il concetto dell'eternità è come se Gesù fosse morto in questo momento per i tuoi peccati. Domani? Domani sarà la stessa cosa. E dopodomani? Dopodomani sarà la stessa cosa. Peggio. Come peggio? Meglio. Meglio. E quindi, peggio povero diavolo, no per noi. E il, dice, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei nostri peccati. A noi è stato insegnato, ad esempio, che quando pecchiamo, quando sbagliamo, dobbiamo invocare il sangue di Gesù. Questo è un insegnamento ricorrente negli ambienti, soprattutto carismatici. Invoca il sangue nella tua vita. Chiedi a Dio di lavarti con il suo sangue. Nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non esiste un solo riferimento a questo insegnamento. Uno solo. Non esiste. Non puoi chiedere a Dio di lavarti con il suo sangue, perché Gesù non morirà un'altra volta per te. Ma il suo sacrificio, fatto una volta e per sempre, ha un valore e una potenza eterna. Amen? Cioè la sua misericordia e la sua grazia ti inseguono, ti stanno dietro. Salmo 23, l'ultimo versetto dice, per certo, beni e benignità mi accompagneranno. Nel testo originale in ebraico significa, per certo beni e benignità mi inseguiranno, beni e benignità mi staranno dietro appiccicati, beni e benignità mi perseguiteranno. Tu non sei perseguitato dal diavolo, tu sei perseguitato dalla grazia di Dio. Tu non sei perseguitato dai problemi, tu sei perseguitato dall'amore del Padre. E quando comincerai a crederlo veramente, comincerai a sperimentarlo veramente. Se tu credi che è il diavolo che ti perseguita, tu avrai questo. Se tu credi che è Dio che ti perseguita con il suo amore, tu avrai questo. Perché è per fede. Amen?
Amen.
È per fede. E guardate cosa è scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 5. Romani capitolo 5. Il versetto 17 dice una cosa bellissima, parla del regno, parla di regnare e parla ancora della nostra identità. E ci spiega un principio fondamentale che per noi è importante comprendere e lo vorrei spiegare con la grazia di Dio questa sera. Il versetto 17, Romani 5, il versetto 17 dice così, infatti se per la trasgressione di quell'uno solo, parla di Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Ora, regnare nella vita è un concetto strano perché in realtà tutti noi abbiamo delle difficoltà e tutti quanti noi affrontiamo delle problematiche. Allora, quando si parla di avere la forza per superare le difficoltà, ok, ci può stare. Tutti quanti noi riceviamo questo messaggio con molta tranquillità e molta semplicità. Ma quando si parla di regnare nella vita, allora l'argomento si fa un pochettino più, un po' più spinoso, perché pare che si parli molto e si voglia portare questo argomento all'esaltazione, no? Al trionfalismo. Ma il messaggio del Vangelo non è un messaggio trionfalistico. Il Vangelo è un trionfo, che lo vogliamo o no, perché è legato alla figura e alla persona di Gesù. Gesù è morto per noi e Gesù è risuscitato per noi e lui ha trionfato sulla morte. Amen?
Amen.
Quindi il messaggio del Vangelo è legato a, non solo ad una vittoria, ma ad un trionfo straordinario che ci è stato dato attraverso Gesù. Quindi noi oggi parliamo sulla base del fatto non solo che Gesù è morto per noi, ma che lui è risuscitato per noi e che sta regnando per noi. Alleluia.
Alleluia.
Lui sta regnando per noi. Lui non è soltanto alla destra del Padre ad intercedere. Lui è il re dei re. La Bibbia dice che siamo stati riscattati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati in questo regno. Ora il nostro problema non è che non siamo al posto giusto, ma non riusciamo a pensare in maniera giusta. Noi non riusciamo a realizzare chi siamo realmente e quindi in un modo o in un altro noi subiamo la vita invece di regnare nella vita. E tutto cambia quando cambia la nostra attitudine. Tutto cambia quando smetteremo di lamentarci e cominceremo a prendere autorità sulle circostanze. Il diavolo non ha autorità sopra la tua vita. Questo non è un messaggio trionfalistico, questa è la verità nel nome di Gesù. Il diavolo non ha autorità sopra la tua vita. Gesù ha detto, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla, nulla, nulla potrà farvi del male. Nulla. Allora cos'è che dà al nemico questa autorità nella nostra vita? Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. Noi utilizziamo, e spiegheremo questo nelle prossime lezioni se Dio vuole, noi utilizziamo male la nostra bocca. Noi usiamo la nostra bocca per far uscire delle parole che vanno letteralmente a demolire la nostra fede. Vita e morte sono in potere della lingua. Quante volte hai dichiarato morte senza neanche rendertene conto sulla tua vita? Quante volte hai dichiarato disgrazia? Quante volte hai dichiarato maledizione? Quante volte hai dichiarato fallimento? Quante volte hai dichiarato che le cose non sarebbero mai cambiate? Quante volte lo hai dichiarato nel tuo posto di lavoro, nella tua casa? Quante volte l'hai detto al tuo coniuge? Tu non canci mai, ma un buon signore ti devo canciare. Questa situazione non vedrò mai la luce. Mai una gioia. Mai un pochettino di pace. Mai un po'. Le cose non si sistemano mai. Cosa stiamo facendo? Stiamo dichiarando qualcosa nella nostra vita. Perché in realtà non riusciamo a realizzare chi siamo realmente. Ma molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno. Noi non abbiamo ancora compreso, purtroppo, ma grazie a Dio le cose stanno cambiando in Italia, non abbiamo ancora afferrato pienamente il messaggio della grazia di Dio e della giustizia di Dio. La grazia di Dio è quella cosa che ti ha liberato dalla potestà delle tenebre. La giustizia di Dio è quella cosa che ti ha posizionato nel regno di Dio. La sua grazia ti ha liberato dal deserto, ma la sua giustizia ti ha posizionato nella sua presenza.
Amen.
E quando noi comprendiamo che è tutto per grazia, e quindi che non è la nostra capacità, non è la nostra abilità, non è la nostra santità, è Lui che ha compiuto ogni cosa. Paolo dice, io sono quello che sono per la grazia di Dio. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede. Tu devi credere in quello che Lui ha fatto nella tua vita, perché se tu non lo credi, tu non realizzerai certe cose. Ma non perché non sono vere, ma semplicemente perché tu non ti sentirai mai degno, mai pronto, mai abbastanza santo, mai abbastanza preparato, mai abbastanza unto, mai abbastanza puro, non sarai mai abbastanza. E questo è un concetto religioso che dobbiamo debellare dalla nostra vita. Noi dobbiamo smetterla di andare avanti in base a insegnamenti che ascoltiamo e dobbiamo imparare ad andare avanti con delle rivelazioni personali che riceviamo direttamente dal Padre e fare l'esperienza di Giobbe. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora nessuno mi può più fregare perché il mio occhio ti vede. Amen? Quindi questi studi, questi incontri sono importanti, sì, assolutamente, tutti gli altri incontri sono importanti, andate dove sentite, dove pensate di ricevere, ma ricordatevi che non si può andare avanti con gli studi di un tizio, con gli studi o con una scuola che fa qualcun altro. Ognuno di noi arriva il momento in cui si chiude a casa propria e deve fare i conti con la propria realtà. E nessuno può vivere al tuo posto. Ma sei tu che devi afferrare le promesse di Dio, dichiararle nella tua vita e realizzare i miracoli di Dio. Perché? Perché ogni cosa è possibile a chi crede. Perché? Perché se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Perché? Perché ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Alleluia. È così. Ed è tutto in base a quello che tu credi. Vi ricordate quello che fece, quello che disse il padre del figlio del ragazzo epilettico? Guardate in Marco al capitolo 9. Questo è molto importante, questo passaggio, perché qua ci fa vedere la responsabilità. Vedete, ogni volta che Gesù compiva un miracolo o stava per farlo, Gesù diceva: la tua fede ti ha salvato, oppure ti sia fatto secondo la tua fede. Gesù ministrava sulla base della fede delle persone, e lì dove non trovava fede, e lo leggeremo ora, lui non poteva operare. Io mi ricordo che mi sono scandalizzato la prima volta che ho letto in Marco 6, quando è scritto che Gesù andò a Nazareth e non poté fare lì alcuna opera potente. Io mi ricordo che ho letto quella cosa, andata al pastore come per dire: c'è un errore nella Bibbia. E lui mi disse: no, non è un errore. Se non c'è fede, Dio non può operare. Gesù arriva a Nazareth e dice, e si meravigliava della loro incredulità. E non poteva fare opere potenti, tranne che guarire pochi infermi. Ora lo andiamo a leggere. Guardate in Marco al capitolo 9. E il padre di questo ragazzo che porta il figlio dai discepoli, e i discepoli non riescono a liberarlo. E il versetto 19, Marco 9, versetto 19, Gesù si arrabbia con i discepoli e dice così: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. Attenzione qua. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma, questo è il padre che sta parlando a Gesù, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Se tu puoi qualcosa, è il padre che sta parlando a Gesù, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. È una richiesta di soccorso legittima, sì o no?
Sì.
Certo. Ma Gesù usa anche questi momenti e queste opportunità per insegnarci qualcosa. Guardate la risposta di Gesù. Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Tu stai dicendo a Dio se puoi qualcosa? Tu vuoi dire a Gesù se tu puoi qualcosa? Il problema non è se Dio può qualcosa. Il problema è se tu puoi credere che lui può fare qualcosa. Signore, se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi, aiutaci. Come per dire, se non succede niente è perché tu non hai pietà di noi. Ma non è questa la verità. Gesù dice: no, non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere. Ogni cosa è possibile a chi crede. È un concetto talmente chiaro e talmente semplice. Se tu puoi qualcosa, no, non è se io posso, è se tu puoi credere. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Non è da chi ti impone le mani, non è chi viene a liberarti, non c'è il santone di turno, non c'è il pastore, il prete, il vescovo o l'apostolo che ti fa l'unzione con l'olio e ti libera. Non è questo il concetto. Se tu puoi credere, ogni cosa ti sarà possibile. Amen? Dillo alla persona accanto a te: se tu puoi credere, Se tu puoi credere, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Amen? Se tu puoi credere, guardate in Marco al capitolo 6, qualche capitolo prima. Versetto 4. Marco 6, versetto 4. Gesù è a Nazareth e fa questa dichiarazione, tutti quanti la conosciamo. Nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Versetto 5. E non poté fare lì alcuna opera potente, tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani e si
meravigliava
di cosa?
Della loro incredulità.
E dice qua, e andava in giro per i villaggi insegnando, e non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire
pochi ammalati.
Quanti ne voleva guarire lui?
Tutti.
Quanti ne guarì?
Pochi.
Perché? Perché lui non voleva?
No, perché non credeva.
Perché non trovò fede. A volte ci perdiamo nel cammino. E perdiamo quella semplicità. Ascoltate per favore, io non so perché... Avevo pensato di dire altre cose, però sto andando in questa direzione, so che c'è un motivo. Quando Gesù è risuscitato, è scritto in 1 Corinzi 15, è scritto che lui è apparso a 500 discepoli tutti in una volta. È scritto così, 1 Corinzi 15. Gesù è apparso a 500 discepoli tutti in una volta. Quando lui è sceso al Padre, disse di stare in Gerusalemme e aspettare lo Spirito Santo. Quanti erano nella sala di sopra?
Pentecoste. Gli apostoli e Maria.
120.
Sì, è vero.
500. Dove erano gli altri 380? Ci avete mai riflettuto che a volte, per la nostra stanchezza, perché non riusciamo ad essere costanti, perché non riusciamo a mantenere quella fede, non riusciamo a stare lì e dire no, lui l'ha promesso, è così, la promessa arriva, la risposta arriva, non può essere diversamente. A volte perdiamo certi momenti, perdiamo certe occasioni. Non significa che perdiamo il treno per sempre, ma significa a volte che la nostra mancanza di costanza non ci permette di vivere il regno di Dio per come dovremmo viverlo. Vi ricordate quando Pietro camminò sulle acque? Se non sbaglio ho già insegnato su questo argomento. Quando lui cammina sulle acque, arrivato a un certo punto si rende conto del vento, delle acque, della tempesta, insomma. Dice la Bibbia, comincia ad affondare. È soprannaturale pure quello, come camminare sulle acque, comincia ad affondare, no? Comincia a cadere, no? Se tu cadi, comincia a cadere. Piano piano. E Pietro, accortosi di quello che stava accadendo, grida e dice, Signore salvami! Gesù va verso di lui, camminando sulle acque, bellissima scena. Lo prende per la mano destra e lo solleva. E dove lo appoggia? Non rubarmi la battuta. Non lo mette nella barca. Lo rimette di nuovo sulle acque. E cosa dice a Pietro?
Uomo di
poca fede. Cavolo, se lui aveva poca fede, quelli che erano nella barca, quanti ne avevano?
È
vero o no? Uomo di poca fede. Ora, uno dei nostri problemi, come diciamo sempre, il fatto delle traduzioni che non sono straordinarie, Gesù quando gli stava dicendo uomo di poca fede, non gli stava dicendo la tua fede è poca. Nel testo greco l'enfasi non è sulla quantità, ma sulla durata.
L'uomo a cui è venuto a mancare.
Gesù stava dicendo a Pietro, hai fede? Ma è durata poco. Non gli stava dicendo la quantità della tua fede è poca, è piccola. Stava dicendo tu hai fede e hai iniziato bene.
Tanto da
camminare. Ma perché hai finito di credere? È durata poco. E a volte noi ci fermiamo quasi al raggiungimento del traguardo. Stiamo quasi per realizzare la promessa di Dio. Che meraviglia se Pietro avesse camminato e fosse arrivato lì dove era Gesù e insieme, camminando sotto braccio, camminando sulle acque, sarebbero entrati nella barca. Che vittoria straordinaria! E a volte non ci rendiamo conto che il problema è che non riusciamo a regnare qui. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un cambio di pensiero. Abbiamo bisogno del, Paolo lo chiama il rinnovamento della mente, che non è una sostituzione di pensieri, ma è un cambio di mentalità. È diverso. Non è levo il pensiero negativo e metto il pensiero positivo. Non siamo come una scheda madre di un computer dove gli puoi levare e infilare quello che vuoi. È un cambio di mentalità, è un cambio di cultura. Tu devi cominciare a ragionare, non a pensare, a ragionare come un re. Coloro, molto di più, coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita. Noi non possiamo regnare. Lasciatemi dire questa espressione, questa frase. Noi non possiamo regnare se non comprendiamo realmente cos'è la grazia e cos'è la giustizia. E più la comprendiamo, più cresceremo nella nostra capacità di regnare. Più cresceremo nella nostra capacità di ragionare da re. I re non chiedono. Questo è un bel principio, quando si parla della preghiera, qua andiamo in tilt. I re non chiedono. Perché? Gesù cosa ha detto? Cercate prima il regno di Dio e la sua e tutte le altre cose. Noi molto spesso tendiamo a cercare altre cose, mentre Gesù sta dicendo cercate il regno e cercate la sua giustizia, cioè cercate la vostra posizione nel regno. Perché quando trovate il regno e comprenderete la vostra posizione nel regno, voi non avrete più bisogno di andare in giro a cercare le cose di cui avete bisogno, perché le cose di cui avete bisogno sono nel regno. E quando comprenderete chi siete, non sarete più lì a piangere e a disperarvi. Perché i re non chiedono. Hai mai sentito un re supplicare? Hai mai visto un re chiedere? E non è questo il motivo per il quale siamo stati creati. Genesi 1, 26, 27, 28. Dio li creò maschio e femmina e li benedisse e disse loro: moltiplicatevi, riempite la terra e dominate, regnate. Caspita il silenzio. Noi abbiamo bisogno di cambiare la nostra mentalità. La Bibbia dice che noi siamo stati fatti re e sacerdoti mediante il sangue di Gesù. Non è una tua abilità, non è una mia capacità. Tu sei stato fatto così da Lui, è Lui che ti ha creato così. Le malattie, problemi economici, situazioni spirituali, tu sei chiamato a dominare su queste cose, non sulle persone, sulle circostanze. Gesù ci ha mostrato come si regna realmente. Ha mai dominato sulle persone?
No,
mai, anzi. Dice Gesù, io non sono venuto per essere servito, ma per
servire.
Ma quando si trovava di fronte a un demone, cosa faceva? Ah. misericordioso con le persone. Ma quando si trovava davanti a un demone o a un leone che ruggiva, agnello davanti alle persone, leone davanti ai demoni. Amen? E questo è il modo in cui noi dobbiamo vivere. Agnelli davanti alle persone e leoni davanti alle circostanze. Quando tu comprendi che il nemico sta cercando di lavorarti ai fianchi o di fare qualcosa nella tua vita, è lì che devi cominciare a ruggire. Dice i Proverbi, il giusto è sicuro come un leone. Il giusto è sicuro e vive sicuro come un leone. Ai 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 ai. Quanto dovremmo parlare di questo argomento? Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. La parola giustizia ha un significato fondamentale. La parola giustizia è nella nostra lingua italiana purtroppo non è straordinaria, perché in realtà nel testo originale esprime un concetto. Noi quando pensiamo alla giustizia pensiamo ad un tribunale, no? Pensiamo ad un giudice che dà un verdetto su davanti a una persona che è stata indagata, e se è colpevole noi diciamo giustizia è stata fatta, no? Secondo la legge dell'uomo. E quando noi pensiamo alla giustizia noi pensiamo a cose del tipo vendetta soft. Qualcuno ci fa del male, noi preghiamo, Signore non ti chiedo vendetta, però non la deve passare liscia, voglio giustizia. Come per dire, non lo devi uccidere, però qualche gamba se la deve rompere. Perché nel fondo del nostro cuore noi vogliamo quella vendetta, noi vogliamo che la persona che ci ha fatto del male, che ci ha fatto soffrire, soffra a sua volta. C'è qualcuno onesto e sincero qui stasera? Vi capita di tanto in tanto, sì? Vi capita di tanto in tanto? Tu devi alzare pure i piedi.
E come faccio? Devo stare con te,
Signore, non lo fare, Maria, però lui lo deve capire che ha sbagliato. E se per caso, malauguratamente, dovesse succedere qualcosa di brutto a quella persona che ci ha fatto del male, noi diciamo...
giustizia è stata fatta.
Giustizia è stata fatta.
Beh, no.
Eh? Così no. Aspetta, fammi pensare. Se vediamo che il nostro nemico si è fatto male, noi diciamo, Dio c'è. Dio esiste. Alleluia. È così. E non ti le prenderci in giro, è così.
Un po' più soft, però.
Il concetto della giustizia, però, di cui parla la Bibbia è un altro concetto. E quando la Bibbia dice cercate il regno di Dio, prima di tutto è la sua giustizia. Di cosa sta parlando? Sta parlando della giustizia sui tuoi nemici. La parola giustizia è una parola legale, usata nel campo della legalità, e significa letteralmente quando una persona ha a che fare non con giustizia che è stata fatta nella tua vita, ma giustizia che è stata che è stata rilasciata, cioè significa letteralmente quella giustizia che ti ha reso giusto, non che ti rende colpevole. La giustizia che ti ha reso giusto significa, la parola giustizia significa essere posizionato in maniera corretta davanti a Dio. Quindi significa che la grazia ti ha pulito da tutti i tuoi peccati e ti ha fatto diventare pulito. Ma la giustizia di Dio ti ha messo in una posizione di onore e di autorità. Cioè Dio non solo ci ha tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto, se vogliamo prendere il paragone del popolo di Israele, non ci ha letteralmente fatti uscire dall'Egitto e ci ha abbandonato nel deserto. Lui ci ha tirato fuori dall'Egitto e ci ha posizionati in una terra promessa per regnare. Lui non ci ha salvati e ci ha detto: ora sono affari vostri, sbrigatevelo voi. No, lui ci ha lavato e purificato con il suo sangue e ci ha posizionati nella sua presenza. Noi non abbiamo bisogno di entrare nella presenza di Dio. Noi siamo stati posizionati nella presenza di Dio come persone giuste. E la cosa straordinaria del principio della giustizia è proprio questo, che quando Dio guarda verso di te, ascoltate questo, quando Dio guarda verso di te, lui non vede alcun peccato. Perché? Perché la giustizia è stata fatta attraverso il sacrificio di Gesù. Qualcuno è stato giustiziato. Gesù. Qualcuno è stato giudicato, il diavolo, ma tutti noi siamo stati giustificati. Giustizia, giudizio e giustificazione. Una volta e per sempre. Gesù è stato giustiziato al posto nostro. Il diavolo è stato giudicato una volta e per sempre e noi siamo stati giustificati per il sangue di Gesù per l'eternità.
Amen.
Significa che lui, quando guarda verso di te, lui non riesce a vedere peccato nella tua vita. Perché? Perché non sei tu. Perché tu sei una nuova creatura in Cristo. E quando Dio guarda verso di te, quando il Padre guarda verso di te, non vede te, vede Cristo. Vi ricordate l'arca del patto? Vi ricordate nell'Antico Testamento quando parla della...
Patto.
L'arca del patto. Vi ricordate cosa c'era dentro l'arca? È scritto in Ebrei, dentro l'arca c'era la legge, le tavole della legge. C'era la manna e una verga di Aaron fiorita. Ok? E ogni anno il sommo sacerdote doveva entrare nel luogo santissimo e spargere di sangue quel propiziatorio, la tavola, il coperchio, per il perdono dei peccati del popolo di Israele. Quando Dio guarda verso l'arca, la prima cosa che vede non è la legge ti condanna, ma la prima cosa che vede è il sangue. E il sangue cancella ogni cosa, ogni condanna, cancella ogni peccato, ogni iniquità, ogni ingiustizia nella tua vita. E il sangue di Gesù non lo devi chiedere e applicare giornalmente, è stato versato e applicato nella tua vita una volta e per sempre, per l'eternità. E quando lui guarda verso di te, lui non vede te, lui vede il sangue di Gesù sopra la tua vita. So che è difficile crederlo, però prendetevela con lui, non con me. Coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. La giustizia di Dio, quando noi siamo stati resi giusti, non è per le nostre capacità, non è per le nostre abilità. Non giudicare qualcuno, perché Dio non l'ha fatto con te. Non pensare che una persona sia meno meritevole di te, perché Dio non l'ha fatto con te. Questo è molto difficile, perché noi viviamo sui meriti. E noi valutiamo le persone in base anche a come ci trattano e gli diamo un'importanza. Se una persona ci piace, andiamo su Facebook e gli mettiamo i mi piace su tutto quello che dice, su tutto quello che fa, su tutto quello che scrive, su ogni selfie che fa. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Perché? Perché non stiamo approvando la persona, stiamo approvando quello che dice. Cioè, scusate, non stiamo approvando quello che che dice o quello che sta scrivendo, indipendentemente da quello che sta facendo, noi siamo affezionati alla persona. Nel momento in cui noi non siamo più in contatto con quella persona, ci avete fatto caso che non mettiamo più mi piace nella loro pagina? Perché? Perché noi non seguivamo quello che la persona diceva, seguivamo la persona. Se la persona non ci piace più, no, non glielo metto mi piace, sennò poi gli pensa che io... È vero o no?
Sì,
è vero o no che
sì, sì,
è così. Noi non seguiamo la coerenza, noi seguiamo le cose che ci piacciono. Però se una persona che ci fa antipatia o con la quale abbiamo avuto un problema scrive qualcosa di buono, noi non lo mettiamo, mi piace. Però andiamo a criticare se mette qualcosa che non ci piace. Tieni, allora. Così ti impari. Ma la giustizia di Dio non permette queste cose nella nostra vita, nel senso che Dio non ci tratta in questo modo. Anche se noi facciamo qualcosa che non gli piace, lui metterà sempre mi piace sulla questa faccia. Ma sai qual è la cosa bella con Dio? È che lui non ti bloccherà mai. Lui non ti blocca. Perché nel caso in cui tu volessi ritornare ad essere amico suo, tu devi avere sempre l'opportunità di mettere sì, mi piace, ti voglio seguire. Voglio ricevere le tue notifiche. Se Dio ti bloccasse, non avresti più nessuna opportunità. Mi ricordo una volta che c'erano delle persone che stavano scrivendo delle cose brutte sulla mia pagina, in realtà accade ogni giorno, ma agli inizi in maniera particolare, quando stava succedendo qualcosa, mi ricordo, dicevo, le persone mi dicevano, fai come fanno gli altri, c'è un tastino, no. Blocca. E mi ricordo che iniziai a bloccare, uno, due, tre, e mi ricordo che il Signore mi parlò. Mi può sembrare strano e banale, ma per me è stato un insegnamento fondamentale per la mia vita qualche anno fa. Il Signore mi ha detto, non farlo. Signore, ma non lo vedi come stanno parlando? Io posso tenere questo fango sulla mia pagina. E il Signore mi disse, il mondo intero, è la mia pagina Facebook. Il mondo è la mia pagina Facebook e io non blocco nessuno. Perché nel caso in cui qualcuno volesse cambiare idea su di me, lo può fare. In questa pagina chiamata mondo, io permetto a tutti di parlare male di me. E non blocco nessuno. Però quanto è bello quando di tanto in tanto quel qualcuno che ha parlato male di me comincia a scrivere sulla mia pagina, ti amo e ti ringrazio di non avermi mai bloccato. Comprendete la?
Sì.
Sono ritornato su quei profili e li ho sbloccati. E sapete che è successo? Parecchie volte persone che mi avevano infangato pubblicamente nella mia pagina mi scrivono poi in privato. Non lo fanno pubblicamente, lo fanno in privato. Dicono, perdonami, perché pensavo questo, questo, questo e questo, questo. Ma il Signore ha parlato al mio cuore. E quella è la soddisfazione più grande, non è che loro lo facciano pubblicamente, ma tu vedi come lo Spirito Santo veramente opera nei cuori delle persone. E ti rendi conto che la grazia di Dio non ha limiti. E quello significa regnare. E voglio concludere, e vado alla conclusione, ok? Okay. Sto entro un'ora. Guarda, mi sto facendo un record stasera. Sorry. Nella lettera ai Filippesi. Lettera ai Filippesi, il capitolo 4. Guardate qual è per me una delle più grandi espressioni, a parte Gesù, che ora di cui voglio parlarvi. 10 minuti abbiamo terminato. C'è un'espressione che Paolo scrive nella lettera ai Filippesi al capitolo 4, versetto 13, un'espressione molto conosciuta, molto famosa, dove dice io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Molto spesso questa espressione è stata tirata fuori, gli abbiamo fatto dire le cose più incredibili, Mi ricordo dei pastori negli Stati Uniti, dicevano: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica, quindi io riuscirò a comprarmi 7 macchine di lusso in modo tale che userò una macchina per ogni giorno della settimana. Avrò una villa più grande del Tempio di Salomone e tutti vedranno che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Guardate Paolo in che contesto scrive queste parole. Guardate dal versetto 10. Ora io mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, perché ho imparato, guardate qua, ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Cosa sta dicendo Paolo? Regnare significa essere in grado di non dipendere dalle circostanze. Regnare non significa che andrà sempre tutto bene. Regnare non significa che non arriveranno le malattie, che non arriveranno i momenti di problemi economici o problemi con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi genitori o problemi al lavoro. Non è questo regnare. Regnare significa avere la capacità di mantenere la pace e la gioia nel mezzo della tempesta. Questo è regnare. Imparare a vivere nell'abbondanza e imparare a vivere anche nella penuria. La tua gioia non dipende da quello che hai e non dipende da quello che non hai. Non potrò mai dimenticare, mi trovavo in Spagna qualche anno fa per una conferenza. Un fratello venne da me e mi disse: fratello, scusami, mi disse, ascolto le tue predicazioni e forse ho capito male, mi ha detto, ma tu hai un figlio con la sindrome di Down? E io gli ho risposto di getto, ho detto no, grazie a Dio no. E lui mi ha guardato e mi ha detto, io grazie a Dio sì. Avrei voluto sprofondare. Che lui aveva sentito la mia testimonianza che uno dei miei canti era servito per una donna che aveva scoperto di essere incinta di un figlio con la sindrome di Down. E in quel momento io ho visto in lui un eroe. Mi sono talmente vergognato e talmente imbarazzato per quello che gli ho detto, gli ho chiesto perdono 1000 volte, mi ha detto no, non hai bisogno di chiedermi perdono. Te lo dico onestamente, la mia gioia è in questo mio figlio. E non sono rattristato o arrabbiato con Dio per aver avuto un figlio che altri considerano non normale o difettoso o handicappato. Questo figlio per me è un dono meraviglioso da parte di Dio. Quello per me è regnare. Regnare quando sei una persona che ha guadagnato tanti soldi e poi magari arrivi in un momento di grande difficoltà economica, dove la dignità è straordinaria. Siamo stati in Africa parecchie volte, condividevamo il nostro amore per l'Africa con la sorella. La dignità che ho visto nella povertà di quella gente è qualcosa che mi ha sempre e mi imbarazza ogni volta che vado. Io vado là, guardo queste persone e dico, realmente loro possono ogni cosa in colui che li fortifica. Senza acqua, senza luce, senza bagno, senza igiene, senza lavoro, senza soldi, senza niente, riescono a lodare Dio per 6 ore di seguito, lodando e cantando e danzando in maniera imbarazzante. E dopo che li vedi tu dici, mi devo convertire ancora. Ci rendiamo conto che il sapere regnare non ha a che fare con la mancanza delle problematiche, ma avere compreso che la grazia di Dio ci ha reso ciò che siamo, che la giustizia di Dio ci ha messo dove siamo e che in qualunque circostanza noi possiamo vivere, noi possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica.
Amen.
Alleluia, la sua gioia e la sua pace abitano nella nostra vita, perché io non so quando lui lo farà, non so come lui lo farà, non so di chi si servirà, ma una cosa è certa, se lui ha iniziato un'opera buona in me, lui la compirà nella mia vita. E anche se succede qualcosa che io non comprendo, non posso fare dipendere la mia gioia e la mia pace da ciò che non capisco. Io so una cosa, che la mia vita è nelle sue mani. Questa è la mia garanzia per domani. Amen.
Amen.
Gesù sulla croce, quando tutti gli dicevano: hai salvato altri, salva te stesso. Dai, scendi dalla croce, facci vedere chi sei. Quel momento è il momento in cui devi regnare. Quando tutti cominceranno a puntare il dito contro di te e ti diranno: ora dimostra chi sei. Lì, quando avrai la voglia di fare la tua vendetta, lì, quando avrai la voglia viscerale di fare vedere a tutti quanti che sei capace, o quando qualcuno ti insulta, quando qualcuno si fa beffe di te e tu hai del materiale sul suo conto o sai tante cose della sua vita privata e dicendo soltanto una parola potresti distruggerlo o distruggere quella persona, lì stai regnando, quando stai in silenzio. Lì, quando ti accusano, Gesù gridò: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Quello è regnare. Quello è il nostro re. Quello è il nostro esempio. Quello è il nostro stimolo. Quando tutto sembra finito, dopo 3 giorni c'è stata la più grande vittoria e il più grande trionfo. Ci sono alcuni di voi che si trovano nella tomba in questo momento, alcuni di voi si trovano sulla croce. Stai tranquillo, perché arriva il momento della risurrezione. Però, anche se risusciterai, non avrai l'autorità di presentarti nella stanza da letto di Ponzio Pilato e dirgli: Talì, ora guarda, tu che hai fatto lo esperto, tu che dicevi che avevi l'autorità di uccidermi, guarda, Gesù aveva l'opportunità, quando ha risorto, di spuntare mentre il Ponzio Pilato era seduto sul gabinetto, sì o no?
Sarebbe stato divertente.
Se la sarebbe fatta addosso Ponzio Pilato, sì o no? Era già pronto, era già seduto. Oppure di spuntare mentre era addormentato.
Oh no.
E gli faceva così. O ci faceva il solletico nei piedi. Immaginava il Ponzio Pilato che si alzava e si svegliava. Sarebbe passato dal sonno alla morte senza neanche un infarto fulminante. Ci avete mai riflettuto che Gesù non è mai andato dai suoi, da coloro che lo hanno ucciso, per dirgli: e ora? E ora? Dov'è la mia veste che vi siete venduta? Vi siete... Dov'è? Me la volete dare sta veste, sì o no? No, Gesù non ha fatto neanche quel tipo di vendetta. Pensate che la prima persona che ha creduto in Gesù alla sua morte è stato colui che aveva commissionato la sua morte, il centurione. Guardate la grazia di Dio. Nessuna vendetta, nessuna vendetta, ma grazia piena e inaspettata e inattesa, ma meravigliosa e stupenda, che viene riversata come un fiume in piena sull'umanità. Amen.
Amen.
Alleluia. Alleluia. La grazia e la giustizia. Studiate su questo argomento, perché questo è quello che vi porterà realmente a regnare, a realizzare pienamente che cosa significa vivere, essere stati trasportati nel regno. Del resto, se Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, non dovremmo obbedirgli? Tutto quello che tu stai cercando non te l'ha chiesto Dio di farlo. Gesù non ha forse detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, sì o no?
Sì, sì.
Allora, perché non studiare su questo argomento prima di un'altra cosa? Se Gesù stesso ha detto: cercatelo prima. È la cura dell'ansia, la cura sull'ansia, per uscire fuori dall'ansia e dalla paura. Del resto era questo il contesto nel quale Gesù stava parlando. Perché siete ansiosi? 3 volte l'ho chiesto. E nel mezzo di questo le ho detto, l'unico modo per uscire fuori dall'ansia è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Amen?
Amen.
Come ti chiami?
Paolo.
Paolo, alzati in piedi un attimo. Mentre stavamo cantando, il Signore mi ha fatto sentire una cosa per te. Il Signore mi ha fatto sentire che tutto quello che Lui ti ha dato da fare non è finito per niente. Il Signore mi ha fatto sentire che ci sono delle porte straordinarie che si apriranno per te. Ma devi assolutamente entrarci. E queste richiedono tanta sensibilità da parte tua. Perché ci sono posti e luoghi dove Dio ti vuole mandare. Non solo per fare quello che devi fare, ma perché ci sono delle persone che devono essere raggiunte. Non è per te, è per il suo regno. E il Signore mi ha fatto sentire una cosa, studia su questo argomento, studia sull'argomento del regno di Dio, dell'identità, e il Signore ti farà comprendere determinate cose, e ci saranno come delle porte che si apriranno, come dei lucchetti che finora sono stati chiusi, delle porte che sono state chiuse, vedo dei lucchetti e delle serrature che si apriranno all'improvviso, senza che tu faccia niente. Semplicemente queste porte stanno aspettando che tu sia pronto. Certe porte non si aprono, non perché non è la volontà di Dio, ma perché non sei pronto per entrarci. Preparati su questo argomento, perché le cose succederanno in maniera veloce. Il 2018 per te sarà un anno molto particolare, ok? Sarà un anno molto bello da questo punto di vista. Usa questo tempo per prepararti, perché Dio sta per fare qualche cosa di meraviglioso. Amen.
Amen.
Alleluia.
Ragazzi di Corato, vi alzate un attimo in piedi. Ci sono delle... Il Signore mi fa sentire che ci sono... che c'è una... una abilità, non so se già vi ho detto questa cosa, però sento di dirlo, se lo sto dicendo per la seconda volta, a maggior ragione la confermo. Come se ci fosse nella vostra vita, in questo gruppo, una abilità particolare di attirare le persone. Voi dovete smetterla di chiedere scusa per questa cosa. Come se è qualcosa che vi imbarazza, come se fosse qualcosa che, non che vi dà fastidio, ma come qualcosa che, come se voi dite, ma noi non siamo pronti per questo, non siamo in grado, non siamo capaci. Vedo come se il Signore ha messo nella vostra vita, in questo gruppo, che non siete soltanto voi, una abilità e una capacità di attirare altri, come una capacità di una calamita che Dio vi ha dato di attirare altri. Il Signore vi darà l'opportunità realmente di fare qualcosa di meraviglioso che nessun altro ha mai fatto nel vostro paese. C'è un'opera che Dio vi sta dando nelle mani, che nessun altro, lo ripeto, nessun altro ha mai fatto nel vostro paese. Voi avete una grandissima responsabilità, che non ha a che fare con un'etichetta, che non ha a che fare con un nome particolare. È proprio, è come un manto, un mantello che Dio vi ha dato ed è un'abilità che state sperimentando stando insieme, non ai singoli, ma stando insieme, attirate con la vostra gioia, con la vostra spontaneità altre persone. Vi prego, usatela e fate sul serio con Dio, perché Dio vuole fare sul serio con voi. Prendete sul serio quello che Dio vi ha dato, ok? Prendetelo sul serio e quindi vivetelo con gioia.
Amen. Amen.
Vivetelo, prendetelo sul serio, quindi dovete viverlo con gioia. Ok? Alleluia.
Alleluia.
Alziamoci in piedi, dai. Grazie Padre. Grazie con tutto il cuore. Puoi alzare le tue mani verso il cielo. Alleluia. la tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile.
Grazie per la tua benedizione per domani sera, per tutto quello che faremo.
grazie per come parlerai a tante persone domani sera nel nome di Gesù. Volevo dirvi che domani sera sarà una serata molto particolare. Domani avremo ospiti che verranno anche da fuori. Domani ci sarà una valanga di profezia. Abbiamo delle persone che verranno e ministreranno proprio profeticamente anche, quindi so che domani sarà una serata veramente molto particolare. Sono degli amici che veramente usati da Dio nel parlare al cuore delle persone, quindi se sentite nel vostro cuore di venire domani, venite. Se non potete venire, venite lo stesso. No, se non potete venire, magari dite a qualcuno che magari voi pensate che abbia bisogno, perché sarà una serata molto, molto particolare, che Dio parlerà veramente al cuore di tanti. Ok? Una buona serata a tutti quanti, buon ritorno a casa, salutiamoci. Grazie. Tutti quanti, saluta qualcuno che ti fa antipatia e benedicilo nel nome di Gesù.
Amen. Ho capito,
Dio ci benedica, buona serata a tutti quanti, dai.